Talk è Thought Web, esporre una darknet su internet. Chi sono? Sì? Chi sono? Il mio nome è Giovanni Pellerano e sono un ricercatore indipendente in ambito sicurezza. E come già introdotto Matteo, sono socio dell'associazione. Dell'associazione Hermes, all'interno della quale sono attualmente coinvolto nello sviluppo di due software, GlobalX, il software di cui ha parlato Matteo, e Thought Web, del quale vi parlerò ora. All'interno del talk, prima introdurrò alcuni concetti che stanno alla base del software Thought Web, in particolare Tor e i suoi hidden services, dopodiché vi mostrerò quelle che sono le problematiche dell'esposizione di una darknet su internet e di quelle dunque che sono state le problematiche riscontrate nelle prime realizzazioni del software Thought Web. Dopodiché vi mostrerò l'attuale stato e gli attuali problemi. Cos'è Tor? Tor è una tecnologia che permette di realizzare una rete nella rete, una cosiddetta overlay network, ovvero di realizzare una rete nascosta all'interno di una del comune internet che conosciamo. È una tecnologia che è stata sviluppata in origine per la Marina Militare americana e il motivo era quello di cercare di proteggere le comunicazioni di tipo governativo. La sua funzione era quella di la sua principale funzione è quella di garantire una connessione anonima fra un utente anonimo e un server di natura pubblica. Il talk non vuole essere tecnico, per cui mi scuso se alcune slide potranno risultare incomprensibili. La tecnologia Tor utilizza dei nodi che vengono installati su internet per costruire dei percorsi tra un nodo client e un nodo server. Questi percorsi vengono continuamente aggiornati in modo da permettere una connessione di natura anonima fra un client e un server. I nodi assumono diversi ruoli all'interno della rete a seconda della responsabilità che l'installatore del nodo intende intraprendere. Cosa sono i Tor Hidden Services? I Tor Hidden Services sono invece una tecnologia che utilizza Tor per garantire anonimato per un server web. È una cosa che immagino che per molti di voi sia una cosa strana, perché siete abituati a contattare dei siti internet che sono di cui sapete l'autorità che ne tiene il controllo. Ad esempio, se contattate un sito come Repubblica, sapete che è Repubblica a detenere i diritti di quei contenuti e a pubblicarli. I Tor Hidden Services invece utilizzano Tor per garantire anonimato per i server e una crittografia end-to-end, ovvero permettono di una segretezza dell'informazione che viene trasmessa nella rete. Per la loro realizzazione l'accesso a un Tor Hidden Services viene permesso attraverso un nome di dominio di tipo URL tradizionale. Siete abituati a vedere un sito come Repubblica, nel caso di Thought Web questo è l'indirizzo che si vede, che è composto da un nome generato quasi randomicamente, in realtà corrisponde a una prima sequenza della chiave pubblica del servizio. Questa è la sesta immagine che mostra le dinamiche varie che permettono la realizzazione di un servizio di Tor Hidden Services, nella quale con dei meccanismi che non sto qui a spiegare, un client e un server finiscono per condividere un rendezvous point, un punto d'incontro. a questo rendezvous point il client e il server accedono in modo anonimo e indipendente tra loro attraverso cammini diversi. Qual è il perché sono utili i Torrident Services? I Torrident Services permettono a un server di pubblicare dei contenuti in modo anonimo, quindi permettono di limitare le ripercussioni le ripercussioni sull'utente che ha pubblicato un contenuto. Permettono inoltre di servire un contenuto in modo sicuro perché la tecnologia è studiata a tale fine. Inoltre ci sono altre caratteristiche, alcune poco annoverate, come la caratteristica di Stealthy Den Services, che permette a server di essere acceduto solo se il client che vuole accedervi condivide a priori un segreto con questo, una sorta di password. E addirittura non è possibile provare l'esistenza di un server anonimo se non si conosce la chiave per accedervi. Tor ha un problema in sé. E così i Torrident Services. Per poter accedere a questi server di natura anonima è necessario installare un software sul proprio computer, appunto il software Tor. Esiste una semplificazione a questo che è la possibilità di installare un browser opportunamente già configurato per accedere alla rete Tor, chiamato appunto Tor Browser Bundle. Inoltre ci sono altre problematiche. Un utente viene a conoscenza di un server di un hidden services solo se qualcuno gli ha comunicato a priori, è cosa che penso tutti voi siate abituati a vedere. Molto spesso magari vi trovate su un motore di ricerca cercando una particolare keyword e venite a conoscenza di un contenuto nuovo che non vi aspettavate di trovare in rete. Cosa succederebbe se contenuti anonimi fossero indicizzati anch'essi su Google? Quindi se andando su Google voi trovaste delle news che non appartengono a un sito pubblico ma a un sito anonimo. È da questo che nasce l'idea di Tor Web, idea che è stata concepita da Aaron Swartz, un ragazzo statunitense di 26 anni che a gennaio scorso si è suicidato in seguito a delle pressioni di natura depressioni sì, di natura legale. Riporto qui una pagina interessante del suo blog intitolata In difesa dell'anonimità, nella quale riporta che 1787, quando i padri costituenti americani hanno scritto la Costituzione, hanno prima rilasciato dei documenti chiamati appunto Federalist Paper in modo anonimo e nella storia non è mai stato rivelato chi stesse dietro agli pseudonimi che hanno firmato questi documenti. Inoltre, riportava Aaron, è stato grazie ai whistleblower che sono venuti che la che l'umanità è venuta a conoscenza di alcuni documenti riservati come i Pentagon Papers e i Downing Street Memos che rivelavano alcuni accordi segreti del governo Bush ai tempi della guerra in Iraq. E ricorda di nuovo Aaron Swartz: l'anonymous speaking è uno dei primi articoli del primo emendamento americano. Cos'è Tor Web, quindi? Tor Web è un proxy, ovvero un intermediario che realizzando un trade-off tra sicurezza e anonimità permette di ottenere una maggiore fruibilità dei contenuti e quindi renderli pubblicamente accessibili su internet. L'idea di Aaron era quella di collegare dei server anonimi afferenti alla Darknet Tor, alla rete comune web. Che cos'è Tor to Web? Quindi, invece di contattare un nodo col nome che abbiamo visto prima, vi si accede facendo richiesta a un nodo Tor to Web, quindi si chiede lo stesso contenuto al sito Tor to Web. Su richiesta dell'utente, il nodo Tor to Web recupera la risorsa e la fornisce all'utente. Il vantaggio qual è? Che l'utente non deve installare per accedere alla risorsa anonima un programma particolare, ma può accedervi direttamente utilizzando un comune browser. Quali sono stati i problemi incontrati da Aaron Swartz nello scrivere Tor to Web 1.0? Il problema minoritario è le performance, che sono un problema a cui il tempo porta, per natura, porta soluzione. Infatti Tor ha un grosso problema che è quello della latenza dovuta a un insieme di protocolli che vengono instaurati al suo avvio. E la prima versione di Tor to Web era basata su un semplice web server di tipo Apache con un modulo di proxy, quindi di tramite. E inoltre mancava di ogni tipo di ottimizzazione. Qual è invece il vero problema alla base di Tor to Web? Un problema di responsabilità legale. In Tor to Web non vi era alcun disclaimer che limitasse la responsabilità della persona che installa il nodo e non vi era nessun meccanismo per cui i visitatori potessero notificare gli eventuali illeciti con i quali venivano a contatto. E a causa dell'abuso della tecnologia Tor per pubblicare contenuti illeciti, come ad esempio contenuti pedopornografici, Tor to Web è stato soggetto a numerose segnalazioni di abuso e addirittura di richieste di takedown, ovvero quando viene chiesto di spegnere un server da una qualche autorità giudiziaria. Per cui le prime installazioni di Tor to Web che nel 2010 contavano tre server hanno visto il takedown di tutti quanti. In aprile 2011 già ve ne era solo uno e in giugno 2011 non c'era più neanche quel nodo. Ho detto vi sono due problematiche, una di natura di tipo di performance e una legata a problematiche legali. La problematica di performance l'abbiamo risolta agendo, non risolta, l'abbiamo indirizzata agendo su alcuni parametri di configurazione di Tor to Web, di Tor. Abbiamo prodotto una patch, una modifica del codice che realizzando un compromesso per la privacy di chi accede al contenuto dell'utente permette di ridurre la latenza necessaria ad accedervi. Infatti, se si accede a Tor to Web, invece, se si accede a un contenuto anonimo attraverso Tor to Web piuttosto che Tor, il client Tor che recupera la risorsa è il nodo Tor to Web, quindi non è necessario proteggere garantire anonimato al nodo Tor Web che è di sua natura pubblica e questo consente una grande ottimizzazione. Inoltre sono state messe in campo un certo numero di ottimizzazioni dei SOC, delle connessioni di natura persistente, si è cercato di ottimizzare passando da degli approcci tipo store forward, dove il contenuto viene recuperato prima per intero e poi pubblicato. Si è passati ad approcci tipo streaming proxy dove si fornisce il contenuto nel mentre che lo si recupera e inoltre si è cercato di utilizzare compressione laddove possibile. Per chi fosse interessato, riporto qui un indirizzo dove sono discusse le ottimizzazioni che per il momento abbiamo previsto e è nato una dis sono in atto discussioni. Per quel che riguarda invece i problemi in natura legale, abbiamo messo in piedi una mailing list apposita per le segnalazioni di abuso. Quando un contenuto web viene recuperato attraverso la tecnologia Tor Web, all'interno della pagina viene iniettato un banner, quindi una prima nota nella quale si cerca di limitare la responsabilità dell'entità che ha messo in piedi il nodo Tor Web. Inoltre, per evitare che contenuti di tipo pedopornografico, che purtroppo sono presenti nella rete Tor, si è cercato di far sì che questi contenuti non venissero indicizzati da Google. Questa è purtroppo una soluzione di tipo temporaneo, perché noi, penso poter parlare per l'intero gruppo, essendo a favore di tecnologie di privacy, siamo anche molto, molto contrari a fare censura. Per cui invece in questo momento purtroppo è necessario per poter realizzare questa tecnologia. Inoltre è stato messo insieme in piedi un sistema di blocklist a disposizione dell'entità che installa un nodo Tor Web che gli permette di poter filtrare un contenuto. In questo modo, a seguito di una segnalazione di abuso, è possibile filtrare tale contenuto. Questo è come si presenta attualmente Tor Web. Nella prima parte vedete un banner, un disclaimer che indica che non si, le, il nodo che offre il servizio Tor Web non dispone del contenuto, ma semplicemente se, lo serve senza neanche esaminarlo. E nella parte finale invece vedete il contenuto di un hidden services. Questa è una pagina di esempio che esiste da tempo. Qual è la conta dei nodi Tor Web al momento esistenti? Sono in piedi 6 server su 4 domini, alcuni su un dominio Tor Web, alcuni su un dominio tortweb.fi, gestiti da un gruppo di ragazzi finlandesi. Vi è un nodo gestito autonomamente da un ragazzo tedesco che ci tiene spesso a precisare di non mettere in atto alcun tipo di censura, e vi è un nodo di un amico anonimo che mi contatta: "Ehi Evil", e io gli dico: "Ciao Anon".
Curiosità interessante di Blutmagi, che è suo vanto anche come gestore di Tor Exit Node e Tor Relay, di essere arrivato a 179 richieste da parte delle forze dell'ordine nei confronti di server che lui fa girare, probabilmente mantiene le tacche ogni volta una grande.
Sì, purtroppo le visioni sono molto differenti. Quando noi si discute di come riuscire a gestire il filtraggio di contenuti illeciti, arriva generalmente una risposta di questo personaggio che dice: "Ehi, no, no, io non filtro niente, filtrerò solo se obbligato dalle forze dell'ordine". E attualmente il network dei nodi Tor Web è gestito attraverso una segnalazione di quelle che sono un suggerimento di quelle che sono le alternative. Quindi, visitando ad esempio Tor Web, viene suggerita la presenza del nodo onion.sh. A parte del nostro gruppo, si può dire, in quanto stiamo stabilendo dei contatti per future collaborazioni, è questo gruppo amia.fi che ha realizzato un motore di ricerca a gestione utente dove utenti del web possono segnalare la presenza di nodi Tor e dare una descrizione dei contenuti che su questi nodi sono presenti. Nonostante tutto questo effort nel cercare di limitare la responsabilità per chi installa un nodo Tor to web, è chiaro che continuano ad arrivare segnalazioni di abuso. E questo è un esempio. In questo caso viene richiesto di verificare la presenza di un contenuto di natura pedopornografica e viene chiesto al nodo Tor to web non di rimuoverla, quanto di collaborare nel fare una segnalazione a un'autorità giudiziaria. Quali sono le protezioni tipo legale a cui facciamo riferimento nelle attuali installazioni di Tor to web? Ci riferiamo attualmente a una parte del DMCA, del Digital Millennium Copyright Act, che è un testo che regola che regola in materia di copyright, appunto, riuscire a sfruttare un testo legale di questo tipo non è facile tecnicamente. Riporto qui ad esempio due punti che sono stati oggetto di alcune recenti discussioni, nella quale noi abbiamo realizzato Tor to web come fosse una tecnologia quasi come un router che fornisce un contenuto senza entrare nel merito di quello che passa. In realtà, di fatto, anche solo per voler censurare i contenuti pedopornografici, noi stiamo rinunciando a poter sfruttare questa stessa legge. Inoltre, il contenuto dovrebbe essere per poter usufruire di questa protezione legale, il contenuto dovrebbe essere trasmesso senza che vi sia alcuna modifica. E invece, ad esempio, inserire un banner, anche solo di disclaimer, comporta di nuovo una violazione di questa legge. Con questo concludo. Dal momento che sono in aula numerosi legali, chiedo se qualcuno sia interessato a collaborare. Io sono un tecnico, posso aiutarvi a capire alcuni problemi, voi potete aiutare nelle soluzioni.